capitolo 19, da 25 a 30. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Maddala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto». E chinato il capo, spirò. Stavano. Questo verbo, questa parola, indica una posizione del corpo precisa. Stavano non vuol dire solo erano presenti, ma vuol dire erano in piedi. E lo stare in piedi è un atteggiamento che denota fortezza d'animo, forza interiore, un atteggiamento che indica partecipazione. Queste persone che stanno presso la croce non hanno solo una compassione umana, non sono lì per compassione, ma sono lì per fedeltà. Fedeltà al disegno di Dio per Gesù. Sono lì come partecipi dell'amore che c'è in Gesù, che Gesù sta portando al culmine, che Gesù sta distribuendo. Stavano. È una parola importante. Ed è bello vedere queste persone, che saranno poi nominate, in un atteggiamento così di fedeltà, di partecipazione, di comprensione del disegno di Dio. E quindi diventano un appoggio a Gesù. Diventano un aiuto per Lui. Proprio perché con la loro presenza forte, sicura, partecipano al suo amore al Padre, partecipano al suo compito di distribuire l'amore di Dio agli uomini. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Quante sono queste donne? Gli studiosi discutono, c'è chi dice che erano quattro, chi dice che erano tre, chi addirittura dice che erano due. Sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Forse la seconda, la sorella di sua madre, è Maria di Cleofa. O forse qualcuno dice addirittura che la frase è costruita in modo tale che sua madre e la sorella di sua madre sono Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Lasciamo che gli studiosi discutano, per noi è indifferente che siano due o tre o quattro. Sono quelle persone che lo hanno assistito durante il suo viaggio verso Gerusalemme e durante il suo viaggio nei vari paesi della Galilea. Lo assistevano con i loro beni, dopo essere state beneficate da lui. lui le ha beneficate spiritualmente. Un evangelista dice che da Maria di Magdala Gesù ha cacciato 7 demoni. Quindi sono queste donne, sono quelle che hanno goduto l'amore di Gesù, lo hanno ricevuto ed ora lo esprimono. L'amore che hanno ricevuto da Gesù è un amore divino, forte, fedele, stabile. Sono partecipi fino in fondo del suo cammino verso il Padre, non solo del suo cammino verso Gerusalemme, ma anche del suo cammino interiore verso il Padre. E il Padre dona a Gesù questa presenza, potremmo quasi dire come una continuazione di quella consolazione che aveva dato a lui nell'orto degli ulivi, come ricorda un evangelista, non Giovanni, attraverso l'angelo che gli è apparso. Qui a Gesù non appare un angelo per consolarlo, ma Gesù vede queste persone, vede l'amore, la fedeltà di queste persone. E per lui certamente sono un segno di speranza. Sono donne silenziose, non dicono nulla, sono fedeli, sono donne che per Gesù, nuovo Adamo, diventano un sostegno. La donna che era stata posta accanto ad Adamo era stata per lui di tentazione, era stata per lui occasione per allontanarsi dal Padre. Era stata una che si era messa a discutere, a ragionare con la propria, col proprio ragionamento, e così quella donna, Eva, dando una propria presenza, badando ai propri pensieri e ai propri ragionamenti, aveva finito per tirar fuori strada anche Adamo. Queste donne qui invece sono silenziose, stanno presso la croce, non si lamentano, non sognano qualche cos'altro, non cercano qualcos'altro, stanno e sono per Gesù un sostegno, perché anch'esse accettano il disegno di Dio come Lui lo accetta, imparano da Lui. Certamente, ricevono la forza da Lui, ma sono un aiuto anche per Lui. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, Gesù vede. Gesù, pur essendo nella posizione di crocifisso, e pur sentendo che tutti i muscoli e tutte le giunture col loro dolore e sofferenza attirano l'attenzione al proprio corpo, a se stesso, pur essendo in questa posizione, egli non bada a sé, ma è attento a quello che succede attorno a lui. Vede la madre, vede il discepolo accanto a lei. Gesù è attento ai segni, è attento ai doni. Per lui queste presenze sono un dono del Padre e sono ancora una missione, perché lui fino alla fine ha un compito. Non deve attirare l'attenzione su di sé, ma deve essere lui che dona l'amore del Padre. Ancora. Giovanni non nomina per nome la madre e il discepolo in questo momento. Gesù vede la madre, Gesù vede il discepolo. Questo potrebbe significare che queste due persone rappresentano o stanno a personificare delle realtà più grandi. Vedendo la madre, Gesù vede il resto di Israele, il popolo di Israele che rimane fedele a Dio. Vedendo il discepolo, Gesù vede il nuovo popolo, il discepolo che egli amava. Gesù vede il popolo che viene da lui, frutto del suo amore, frutto della sua vita, della sua missione. Gesù vede il popolo antico dell'antica alleanza e il popolo della nuova alleanza che sta nascendo dal suo sangue, dal suo dono. Ed egli parla all'uno e all'altro. La parola di Gesù ha valore per il vecchio popolo e per il nuovo popolo. Gesù può parlare a tutti e due. E per tutte e due la sua parola sarà parola che dà vita e che crea una vita nuova e che unisce i due popoli in modo che diventino un unico popolo. E li mette in relazione stretta il popolo fedele dell'antica alleanza, non quello che ha seguito, non quella parte del popolo che ha seguito gli idoli e che ha apostatato, che ha scelto Cesare invece che Dio come re, non quella parte del popolo, ma il popolo fedele, quello dei giusti che attendevano la redenzione, e ce ne erano molti, quel popolo lo mette in relazione col nuovo popolo. Disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. La chiama donna proprio perché rappresenta tutto il popolo. Ecco il tuo figlio. L'Israele fedele deve considerare la nuova comunità che sgorga dal seno di Gesù, la deve considerare con l'affetto con cui una madre considera il figlio. La deve vedere questa nuova comunità come la propria continuazione, come completamento, come la novità che Dio fa sbocciare, fa fiorire sul vecchio albero. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. La nuova comunità, quella che nasce da Gesù, non deve rifiutare il resto fedele di Israele, anzi, lo deve considerare con onore e con amore, come un figlio considera la madre. L'opera di Gesù, quello che nasce da lui, non è rottura, ma è completamento, è compimento, è continuazione. Però possiamo vedere questo sguardo di Gesù e queste parole di Gesù non solo come uno sguardo al popolo dell'antica alleanza e a quello della nuova, ma anche proprio come uno sguardo alle due persone che stanno lì, sotto la croce, Maria e Giovanni. Maria che ha seguito Gesù come obbedienza al Padre che gliel'aveva dato come figlio, e Giovanni che aveva seguito Gesù perché chiamato da lui, perché obbediente a Giovanni Battista di cui era stato discepolo. E tra queste due persone che sono fedeli, che sono le uniche dei discepoli presenti sotto la croce, Gesù vuol stabilire un rapporto di amore familiare. Ecco il tuo figlio, ecco la tua madre. Il discepolo non è lasciato orfano. Accanto a lui ci sarà una presenza di conforto, una presenza che custodisce, che rassicura, la presenza di una madre. e Maria non rimane senza compito di amore ora che muore il suo figlio. Il suo compito di madre, di amore materno, continua verso quelli che spiritualmente sono nati da Gesù. Ed ella li considererà come figli. Il discepolo potrà chiamare madre Maria, cioè potrà considerarla come colei da cui anche lui riceve vita, perché lui è un tutt'uno con Gesù. Il discepolo è un tutt'uno con Gesù e Gesù ha ricevuto vita da Maria. Quindi anche il discepolo la può chiamare con questo nome, la può considerare come colei da cui lui riceve la vita di Dio. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Vediamo quindi una famiglia che nasce, una famiglia fatta di madre e figlio. È un primo abbozzo di comunità, una prima comunità. Maria vive nella casa di Giovanni. Avrà fatto presto a far trasloco perché non avrà avuto tante cose da portare con sé. Ma comincia una vita nuova. Considera propria la casa di Giovanni. È una comunità semplicissima, dove la presenza più grande è ancora Gesù. È per la parola di Gesù che Maria e Giovanni vivono insieme. È per ubbidire a Gesù, è per amare Gesù che vivono insieme. Quindi Gesù rimane presente in quel loro vivere insieme. Se Gesù non ci fosse, se Gesù non avesse parlato, non starebbero insieme. Quindi quel loro vivere insieme è una gloria per Gesù. È un luogo dove la presenza di Gesù è evidenziata dalla vita, dall'amore reciproco di Maria e Giovanni. Maria e Giovanni vivono insieme non per realizzare un ideale, non hanno un ideale da realizzare, non hanno degli scopi che si prefiggono insieme, non vogliono raggiungere determinati traguardi, non hanno un progetto comunitario, non vogliono raggiungere degli scopi umanitari o sociali, nemmeno religiosi. Maria e Giovanni vivono insieme semplicemente per obbedienza d'amore a Gesù, semplicemente per vivere secondo la parola di Gesù, non per realizzare qualche cosa, non per seguire degli ideali, semplicemente come risposta alla parola che Gesù ha dato dalla croce. Quindi la vita di Maria e Giovanni è soltanto testimonianza. Se guardiamo questo andare in casa di Giovanni da parte della madre, o meglio il discepolo la prese nella sua casa, se lo guardiamo nella simbologia che abbiamo visto prima, è la nuova comunità che accoglie l'antica, non viceversa. Non è la comunità di Israele che accoglie la nuova comunità, è la nuova comunità, la Chiesa, che accoglie nella propria dimora, nel proprio segno, l'antica comunità di Israele fedele. Il discepolo l'ha presa con sé nella sua casa. Possiamo vedere queste parole ancora, cosa possono voler dire, oltre a queste due dimensioni che abbiamo già visto, anche a livello nostro, personale. Il cristiano è in rapporto di amore filiale con Maria. Gesù mette ogni cristiano fedele, ogni cristiano che può stare ai piedi della croce, della sua croce, lo mette in rapporto d'amore filiale con sua madre. E allora qui potremmo dire grazie a Gesù, ringraziarlo e accogliere la presenza di Maria nella nostra vita, come la presenza di colei che sarà continuamente memoria della vita, della passione di Gesù. Sarà continuamente un sostegno che ci metterà nella nostra vita o accanto a noi l'amore materno di Dio. Maria presente nella vita del cristiano. Il cristiano la può prendere nella propria casa. E Maria nella casa del cristiano, o Maria nella Chiesa, diventa testimonianza dell'unità, dell'unicità del Dio dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. La presenza di Maria nella Chiesa è testimonianza che c'è un solo Dio, che Dio Padre è quello che ha parlato ai patriarchi e ai profeti. E Maria, la presenza di Maria nella Chiesa è testimonianza dell'unità della Trinità, Dio Padre e Dio Figlio e Dio Spirito Santo, che ha agito in lei. Sono l'unico Dio a cui noi serviamo. Gesù è quel Figlio a cui noi ubbidiamo. Con Lui guardiamo al Padre, da Lui riceviamo Spirito Santo. Maria nella nostra casa è testimonianza, è aiuto a vedere quest'unità di Dio. È garanzia della vera fede. Non per nulla anche i padri conciliari di Efeso, a suo tempo, quando hanno voluto proclamare la divinità di Gesù e quindi salvare la dottrina della Santissima Trinità, cosa hanno fatto? Hanno proclamato Maria, Madre di Dio. La presenza di Dio nella vita del cristiano e nella Chiesa è garanzia di fedeltà a Dio uno e trino. È garanzia di verità. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, Gesù è presente con la propria mente, con la propria tutta la lucidità, non sta subendo quello che avviene, non sta subendo la morte, come abbiamo già visto. Anche qui egli è cosciente di quanto sta avvenendo e di ogni significato di tutto quello che sta avvenendo in lui e attorno a lui, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Questo per adempiere la scrittura anche qui ha due significati. C'è una scrittura che si deve adempiere, dove è detto nel Salmo 69: gli hanno dato da bere a Ceso. E allora Gesù provoca le persone che sono lì perché gli diano l'aceto e dice: ho sete. Allora agli altri viene in mente di dargli l'aceto. Gesù vuol compiere le scritture fino in fondo. Però la scrittura non è che si adempie solo così per un gesto esteriore. Ma il significato, cos'è il significato di quella scrittura vi hanno dato da bere l'aceto? E qual è di per sé tutta la scrittura? Cosa vuol dire tutta la scrittura? La scrittura è il segno e il veicolo dell'amore di Dio. Quindi per completare l'amore di Dio per l'umanità, Gesù dice, ho sete. L'amore del Padre annunciato nelle scritture deve giungere alla piena realizzazione, alla piena manifestazione. Per questo Gesù dice, ho sete. Cioè, cosa vuol dire che Gesù dice, ho sete? Gesù si fa mendicante. In questo momento lui, si potrebbe quasi dire, superficialmente, solo superficialmente, che smette di donare amore e invece lo chiede. Ma perché chiede amore? L'aveva chiesto anche alla Samaritana, dammi da bere, vi ricordate? Ma perché? Per provocare un atto di accoglienza, quasi per obbligare quegli uomini che sono presenti ad aver compassione di lui. È l'ultimo tentativo, quindi è ancora un atto di amore. Anche se sembra che chiede amore, in pratica è un atto d'amore che lui compie come ultimo tentativo per farsi accogliere dagli uomini. Perché gli uomini accolgono il figlio di Dio, il dono di Dio. Si fa mendicante per questo. Provoca, vorrebbe provocare un atto di compassione, ma essi, quelli che sono là presenti, non accettano nemmeno di aver compassione di uno che la chiede. E questo è detto con la risposta, vi era lì un vaso pieno d'aceto, un vaso pieno d'aceto. Che cos'è l'aceto? È il vino andato a male, è il vino non bevuto, il vino dimenticato, il vino non accolto. E il vino cos'è? Nel linguaggio di San Giovanni, nel linguaggio evangelico, il vino è il dono che Gesù ha voluto fare. Ricordate le nozze di Cana? E ricordate qualche sua breve parabola dove parla del vino? Si mette negli altri nuovi, è il suo spirito, il suo amore. Lui è come lui è lo sposo, lui è il vino nuovo, l'amore di Dio, la festa, la gioia che Dio vuol donare agli uomini. Ma lo hanno dimenticato, lo hanno rifiutato. L'aceto sta proprio ad indicare questo rifiuto dell'amore, rifiuto completo. Dell'amore, dello Spirito Santo, di Gesù come dono di Dio, come gioia, come sposo, non lo vogliono. Posero una spugna imbevuta di tutto l'aceto, con una spugna l'hanno tirato su tutto quell'aceto e hanno avvolto la spugna attorno a un ramo di sopo. Tutto l'aceto lo tira su per darglielo, quindi tutto l'odio, tutto il rifiuto. Attorno a un issopo, anche questo è significativo, perché il ramo di issopo è quello che serve a spruzzare il sangue dell'agnello pasquale sugli stipiti delle porte, la prima notte, la prima Pasqua. Era un ramo di issopo che avevano usato. E lo usavano nel tempio per spruzzare l'altare col sangue delle vittime, l'issopo. E si usano un issopo per porgere a Gesù l'aceto. E gliela accostarono alla bocca. E dopo aver preso l'aceto, anche qui Gesù non subisce, ma prende, perché vuol compiere la scrittura fino in fondo. L'amore, cioè l'odio degli uomini, Gesù lo riceve coscientemente. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. Oppure, stando alla traduzione letterale, semplicemente è compiuto. Che cosa è compiuto? La scrittura che riguardava l'aceto è compiuta. L'amore di Dio agli uomini, a quegli uomini che lo rifiutano, è compiuto, è giunto al culmine. Dio non può far nulla di più per gli uomini, addirittura farsi mendicante, mettersi al punto tale da dover suscitare compassione nei cuori più duri. Tutto l'amore di Dio per gli uomini è compiuto. Il compito di Gesù è compiuto. Gesù ha rivelato agli uomini il nome del Padre, l'amore del Padre. Lo ha donato a loro completamente. Adesso lui può dire: è compiuto. Quindi questa parola di Gesù è compiuto ha un significato molto ampio, molto vasto. È compiuta la sua missione, è compiuto l'amore di Dio, è compiuto tutto il testamento, l'alleanza e anche le basi per la nuova alleanza sono già date. E chinato il capo, spirò. Anche qui Gesù, colui che volontariamente, con un atto di volontà, china il capo. Lui che non ha dove chinare il capo, non lo può appoggiare, neanche in questo momento, lo china. Non subisce le conseguenze della morte, ma è lui che agisce, è lui che china il capo e che consegna lo spirito. Nella nostra traduzione è detto semplicemente spirò, ma Giovanni dice consegnò lo spirito. Quindi è un'azione sua che compie. Lo spirito lo consegna. Il dono ricevuto dal Padre e che in lui operava l'amore del Padre per tutti, lo consegna, lo restituisce al Padre. Giovanni non dice a chi consegna lo Spirito, consegnò lo Spirito. In San Luca, mi pare, dice: Padre, nelle tue mani consegna il mio Spirito. Gesù consegna il proprio spirito a colui che gliela dava, come colui che aveva ricevuto i talenti li riconsegna a quello che gliela aveva dati. Così Gesù consegna il proprio spirito al Padre. Quello spirito che poi il Padre potrà mandare e fondere sui discepoli, su tutta la Chiesa. Lo spirito di Gesù, lo spirito che ha portato Gesù ad essere amore completo fino alla fine. Questo è lo spirito che noi possiamo ricevere dal Padre e che il Padre vuole donare a quelli che ubbidiscono a Gesù. Quello spirito che ha portato Gesù a vivere nell'amore completo sulla croce. Quello spirito che ha portato Gesù a non fuggire la croce, ma ad accoglierla, anzi a prenderla lui stesso. È questo spirito che gli riconsegna al Padre e che il Padre effonderà sulla Chiesa. È questo spirito che noi abbiamo ricevuto. E se noi vogliamo vedere o contemplare, considerare lo Spirito Santo che ci è stato dato, dobbiamo guardare a tutta la vita di Gesù, ma in particolare al culmine della sua esistenza terrena, a questi momenti della sua passione e della sua morte. Allora noi vediamo qual è il suo spirito e qual è il nostro spirito che abbiamo ricevuto. Fino a che punto ci può portare lo Spirito di Dio? Fino a che punto lo Spirito di Dio può metterci nell'amore dei fratelli, degli uomini, dei nemici? Ci sono i santi che dicono che noi possiamo vedere, averla controprova che abbiamo ricevuto Spirito Santo da come amiamo i nostri nemici. Se non amiamo i nostri nemici, non possiamo dire di avere Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è proprio quello di Gesù in croce, che ama quelli che gli danno la cieca, che rifiutano il suo amore. Durante il tempo di silenzio potremo fermarci su questi alcuni punti ad osservare le donne in piedi sotto la croce, ad osservare la madre del discepolo, come Gesù li mette in relazione. Potremmo fermarci ad accogliere Maria nella nostra casa, nella nostra vita. Potremmo fermarci a considerare l'unità del popolo di Dio